Comincio con leggervi un brano della Sacra Scrittura, della lettera di San Paolo agli Ebrei. Infatti dice: la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Guardate, è un bel pensiero questo. Noi siamo sempre alla presenza di Dio. Lui scruta i nostri cuori e Lui non lo possiamo ingannare. Non possiamo dire Gesù, Gesù e dopo fare quello che vogliamo. Dire beh, in chiesa, dico le preghiere, questa è una cosa. Poi la vita è tutta un'altra cosa. Guardate che il Signore non la pensa così. Non la pensa così. Noi dobbiamo essere coerenti, coerenti, dappertutto, nella vita privata, nella vita pubblica, quando si è in chiesa, quando si è fuori di chiesa. Ma adesso mi fermo quest'oggi un po' a dire come dobbiamo comportarci in chiesa. Sapete, io sono vecchia e mi ricordo quello che ci insegnavano quando noi eravamo bambini. Non potevamo dire neanche mezza parola in chiesa. La prima cosa che dicevamo quando andavamo a confessarci era: ho chiacchierato in chiesa. E magari avevamo detto 3-4 parole in croce. Adesso, se è necessario, dice: guardi, per favore, una cosa, per carità. Ma il chiacchierare in chiesa come si fa adesso, come fosse la piazza, è proprio una cosa indegna. Mi ribolle dentro l'anima che non so cosa farei. Farei come Nostro Signore, prenderei la rovescierei i banchi e con lo staffile butterei fuori la gente. Ma la chiesa è la casa di Dio. Si va per pregare, si va per ricevere i sacramenti. Là c'è il Signore in corpo, sangue, anima e divinità. Perciò c'è il Padre e lo Spirito Santo, oltre che Gesù, che è il Figlio. Ma cosa ne abbiamo fatto delle nostre chiese? Certo che la colpa grande è dei sacerdoti, purtroppo, e dovranno rendere conto a Dio, e come? Perché a volte si mettono anche loro a chiacchierare in chiesa come fosse, non so, li ho visti. E io dico, continuo a dire: Signore, perdona loro, Signore, perdona. Il Signore fa loro capire che non è il modo di agire questo. Io vorrei, c'era il Presidente della Repubblica, e vorrei vedere se fanno davanti a lui la cagnara che fate in chiesa. E che un uomo come noi, e forse anche peggiore di noi, non lo sappiamo quello, perché lo sa solo il Signore. Ora, la mia casa è casa di orazione, e voi ne avete fatto una spelonca di ladri, dice Gesù. E l'unica volta che ha preso con lo staffile e li ha buttati fuori, ha rovesciato i banchi, ha fatto il demonio a quattro, lui da solo, avrebbero potuto assalirlo? Doveva essere così tremendo in quel momento, e così forte, che hanno avuto tutti paura e se la sono data a gambe. La mia casa è casa di orazione, e voi avete fatto una spelonca di ladri, perché loro vendevano, e noi facciamo che cosa? Un salotto di chiacchiere? Guardate che il Signore è proprio indignato, sapete, è proprio indignato di quello. Sapeste quanto purgatorio si fa per questo? Perché non, se è necessario dire scusi, permesso, vado di là. Quello che è necessario. Ma il chiacchierare, il fermarsi, come fosse la piazza, ma andate fuori in piazza, ma andate in un corridoio, ma andate dove volete. La mia casa è casa di orazione, dice Gesù. E se noi non lo facciamo una spelunca di là, di cosa facciamo? Un salotto di chiacchiere? Guardate che è proprio stanco il Signore, sapete di questo? È proprio stanco. Vuole che ripristiniamo il rispetto che si deve avere davanti alla sua presenza sacramentale. Perché se anche le specie eucaristiche sono nel tabernacolo, ogni ostia consacrata è tutto lui, in corpo, in sangue, anima e divinità. E divinità. È il nostro Dio, quello che ci ha creato l'anima. Il corpo viene dai genitori, ma l'anima è che è stata creata da Dio. Quello che ci domanderà conto quando moriremo, che ci giudicherà, che dirà, vieni benedetto dal Padre mio, oppure andate maledetti all'inferno. Mi vengono i brividi a pensare a quel funerale laico, ma giustamente, perché non credeva in Dio, l'ha bestemmiato tutta la vita, di quello che è morto adesso, grande uomo. Ma che grande uomo è se va all'inferno tutta l'eternità? Lo capite? Ma che grande uomo è? Grande giornalista, rispettato, e dopo è tutto l'inferno, tutta l'eternità? Ma che scherziamo? Ma almeno è coerente, non si è fatto neanche portare in chiesa dopo morto, perché non ha mai creduto, ha sempre combattuto Cristo, Dio e tutto, ha sempre bestemmiato. È un grande uomo. Poveretto, sarà stato anche grande, io non lo so, però mi fa tanta pena, mi fa. E adesso che è nella realtà e che vede come stanno le cose, se potesse tornare indietro. Ma non si può, cari, non si può. Allora, guardate, torniamo al vero senso della casa di Dio. Questa è una casa di orazione, dice Gesù. È una casa di preghiera. Se devo chiacchierare vado in salotto, vado fuori. E poi là c'è il nostro Dio, quello che ha creato la nostra anima, quello che dirige tutta la nostra vita, in bene o in male se noi lo vogliamo, perché Lui rispetta la nostra libertà come nessuno di noi uomini e donne rispettiamo. Perché lui è coerente, è Dio. Ci ha creati liberi. Liberi di credere, liberi di non credere. Liberi di agire così o di agire colà. Non è riuscito lui a convertire Giuda. Ce l'ha messa tutta Gesù. Fino all'ultimo momento gli ha detto, ma amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Eppure lui da tutta l'eternità sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, che Giuda non avrebbe chiesto perdono e che sarebbe andato all'inferno. Da tutta l'eternità Dio sapeva questo. Eppure ha agito come non lo sapesse, ha cercato di fare breccia nel cuore di quell'uomo fino all'ultimo momento. Le ultime parole sue di Gesù sono state: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Perché era d'accordo con gli altri, quello che bacerò è lui. Perché siccome c'erano anche i cugini e si assomigliavano, nel buio, perché non c'era mica l'illuminazione allora, vero? La luce elettrica non era stata ancora inventata, era buio. Avevano le torce, sì, ma come, che cosa potevano rischiarare? Il segnale era quello, perché Giuda lo conosceva bene Gesù. Era 3 anni che era insieme. Era un suo apostolo, era un vescovo. Ci stupiamo che adesso 1 su 12, per esempio, di vescovi tradisca Gesù? Non stupitevi? È stato così allora quando Gesù era vivente? E voi direte, oh, come? Anche i vescovi? Certo, anche i cardinali se volete. L'unico che non tradisce Gesù nell'insegnamento è il Papa. Nella vita potrebbe tradire. Grazie a Dio adesso abbiamo una sequenza di papi veramente santi. Ma nel Medioevo ci sono stati dei papi che anche nella vita non erano santi. Però non hanno mai insegnato sbagliato, perché c'era questo. Il Signore ha voluto una verità di fede. Il Papa non può non dire la verità. Il Papa non può sbagliare in fatto di fede e di morale, dopo il fatto di scienze, di fatto di politica, può sbagliare quanto volete, è uomo come gli altri, ma in fatto di fede e di morale no. E adesso il Signore ci ha dato un Papa straordinario, un Papa che proprio ci voleva in questi nostri tempi. Ascoltatelo, perché interviene molto, molto spesso e subito nei problemi che ci sono. Non aspetta di ascoltare altri vescovi, no. Lui sa che quando dice una parola di fede e di morale è la verità. E vedete che interviene subito se lo ascoltate. Perché anche la televisione adesso cerca di ascoltarne il meno che sia possibile e di trasmettere il meno che sia possibile del Papa. Perché? E la televisione non è mica in mano dei cattolici ferventi. No. Quindi, se possono scantonare, se possono non trasmettere, proprio l'indispensabile lo dicono, perché sennò fanno brutta figura anche davanti a tutti gli altri giornalisti. Però, cari miei, guardate che quello che il Papa dice in fatto di fede e di morale è verità sacrosanta. E la dice, non la risparmia. Procuratevi un giornale che dica, che trasmetta quello che dice il Papa. Perché altrimenti non lo sappiamo neanche, non lo trasmettono. È una congiura contro Dio, sapete? La nostra epoca è contro Dio. Non so quanto duri ancora. Dopo ci sarà una di quelle purificazioni, ma che poche volte nella vita, nella storia del mondo sono state. E dopo c'è questa profezia, ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore, finalmente, dopo 2000 anni della redenzione. Ma il peggioramento, io che sono vecchia, che vedo, che tocco con mano, da quando ero bambina io, anche solo il comportamento in chiesa, anche solo la frequenza dei sacramenti, è un abisso. Come ci si comporta adesso in chiesa? Chi ha inventato la storia che bisogna dopo l'elevazione alzarsi in piedi? Guardate, io vi prego, vi supplico. La Madonna ha ascoltato la messa dal santo fino all'ultima particola che è stata distribuita della comunione in ginocchio. Non si è mossa, non si è alzata in piedi. E poi che senso ha? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E per togliere i peccati del mondo, dove è andato a finire? In croce, vero? Ha sofferto quel che ha sofferto. Plaf, tutti seduti. Ma chi l'ha inventata sta storia? Per grazia è solo qua in Lombardia che trovo questa cosa. In giro che ho girato nessuno in Italia, stanno in piedi magari, ma è il momento di stare in ginocchio, di adorare, di dire grazie Gesù che sei morto per noi, perché l'elevazione della messa è la rinnovazione del sacrificio della croce, incruento, perché là non è Gesù col suo corpo, ma è lo stesso. E se non si rinnovasse questo sacrificio, il mondo andrebbe a rotoli. Dunque io sono là, che assisto alla morte di uno che muore per me, per mio amore, e proprio me ne infischio altamente, sto in piedi e magari mi siedo. Io mi ricordo sempre che sono andata in visita in Polonia, era ancora Jaruzelski, e proprio in quel giorno, quando ero là, io là, ha tolto il coprifuoco. Non vedevo nessuno per le strade. Quando ho messa la mattina, la chiesa piena così, ma piena. Quelli che erano nei banchi va bene, ma tantissimi in piedi. No? All'elevazione non c'era una persona in piedi, né uomini né donne, neanche paura di sporcarsi i calzoni, oh no, tutti in ginocchio. Una sola donna c'era, aveva le gambe che sembravano due colonne, col bastone, e si era piegata così, povera, sembrava un angolo retto, perché non poteva inginocchiarsi. Oh, dico, adesso capisco perché la Polonia ha tenuto testa anche alla Russia e non si è piegata. Sì, c'erano i soldati, ma che stesso, loro andavano in chiesa, facevano le loro devozioni. Ma avevano capito, io ho parlato con loro attraverso i, perché io polacco non lo sapevo, ma attraverso gli interpreti così, e dicevano, oh, c'è il Signore, è presente in corpo, sangue, anima e divinità, perciò il Padre e lo Spirito Santo, come si fa a non giocarsi? Una nazione intera così. E noi, italiani, abbiamo il Papa, abbiamo la casa di Loreto, la casa dove hanno abitato Gesù, Maria e Giuseppe, abbiamo un sacco di santuari e abbiamo perduto la base della devozione, la base della nostra cattolicità, la base della nostra religiosità. Perché se io non credo più che l'ostia c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, allora sentite, stiamo a casa, non andiamo neanche in chiesa. Siamo più coerenti? Scusatemi. Perché devo andare in chiesa a comportarmi come non sapessi quello che avviene, come non credessi a quello che c'è? Ma state a casa! Io credo che hanno meno colpa quelli che stanno a casa che quelli che si comportano in questa maniera davanti a Gesù. Perché provate a riflettere, cari, provate a riflettere. Quel Gesù che è nascosto sotto le specie di un'ostia, è quel Gesù che ci giudicherà. Guardate che moriremo tutti, sapete, nessuno è rimasto qua. E tutti saremo sottoposti a giudizio. Appena la nostra anima si stacca dal nostro corpo, noi saremo giudicati. E non crediate che si veda il Signore nel giudizio. Perché se no saremo, anche se andremo all'inferno, saremo beati per tutta l'eternità, anche per averlo visto un minuto solo. No, il Signore si vede solo quando si entra nella gloria del paradiso. Là c'è la giustizia di Dio. C'è Non potete scusarvi, io sono stata in punto di morte, io ho visto, il Signore ha voluto che provassi, non c'era niente che dire, niente che da ribattere, vedete la verità sfiatellata davanti. Io quella volta sarei andata in purgatorio, per un peccato che non ci avevo sottolineato. Perché siccome ero molto sfiduciata, sempre sgridata, sempre umiliata, sempre così, dicevo non valgo niente, non servo niente nel mondo, e così. E non ho pensato che invece il Signore poteva servirsi anche di un nulla come la sottoscritta. Per questo sarei andata in purgatorio, pensate? È vero, Tutto il resto, con l'amor di Dio, con le preghiere così, era sparito perché perfetti non si è nessuno. Ma, cari miei, pensiamoci a questo. Noi dovremmo comparire davanti alla giustizia divina, davanti a quel Gesù che adesso è nascosto in una particola. Ma appena morto, ai 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 ai. Ma allora perché non siamo coerenti? Si è preso quell'andazzo, io non lo so quando è cominciato, dopo la guerra purtroppo è cominciato, e poi nel famoso 68. Proprio non si ha più rispetto alla casa di Dio, non si ha più rispetto alla presenza sacramentale di Gesù. Anche la trovata di celebrare la messa rivolta al popolo è una trovata satanica, sapete, non è mica buona. È uno scherzo di quell'altro e ci sono caduti tutti, anche i preti, anche i vescovi, anche tutti. Perché là c'è il sacrificio di Gesù. Sapete che c'è stata una visione, hanno fatto anche una bella immaginetta, no? Che c'è un sacerdote che offre l'ostia e là si vede il crocifisso. Ha la visione del crocifisso, una bella immaginetta quella. Ed è la verità, perché è stata una visione così. Quando il sacerdote alza quell'ostia, è Gesù che rinnova il suo sacrificio della croce. Quando adesso battono le mani in chiesa come fosse il teatro, io dico, tu crepi Signore, sta tanti dolori, io batto le mani e viva che tu muori. Ma, oh, c'è senso? Ditemi se c'è senso comune. Anche fosse il crocifisso il più grande nemico che soffre di una morte così, vi mettete sotto a battere le mani? Certo, dite voi, e i preti, loro l'ho detto, la colpa prima è loro. La colpa prima è loro. Ma se loro hanno deviato, se loro, il Signore non si scusa mica, non vi scusa mica, sapete? Perché dice, ma possibile che non pensiate? Possibile che non capiate? Possibile che non abbiate quel minimo di fede di sapere che cosa succede in quel momento? È la rinnovazione del sacrificio della croce, incruento, cioè senza sangue, perché non c'è la. Ma allora comportiamoci come ci si deve comportare in chiesa. E la genuflessione si fa davanti al Santissimo e anche davanti alla Madonna, sapete? Perché la Madonna non è un Dio, non è. Gli vogliamo tanto bene, la ringraziamo di aver accettato di essere madre di Dio, ma no, 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 non c'è da inginocchiarsi. Se vogliamo inginocchiarci perché ha Gesù Bambino in braccio, allora ci inginocchiamo per Gesù Bambino. La veneriamo e come anche. La veneriamo, la preghiamo perché è la grande intercessrice. Perché tutte le preghiere passano attraverso lei e vanno alla Trinità, e dalla Trinità le grazie passano attraverso lei e vengono a noi. Ha una grande, grande divinità, però non è Dio. La Madonna non è Dio. Ma Gesù sì. Ma quell'ostia là sì. Quell'ostia là non è più pane. È il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore. È la divinità, quel Dio che ci giudicherà, quel Dio che decreterà la fine di questo mondo, quel Dio che ha creato l'anima e ci giudicherà. E ci giudicherà. È meglio tenerlo buono, no? Anche per nostro interesse. Anche per nostro interesse. E allora diamo a Dio quello che è di Dio, l'ha detto Gesù, date a Dio quello che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. E la prima cosa che dobbiamo dare a Dio è l'adorazione, è Dio. E l'adorazione noi la si fa in ginocchio, È vero o non è vero? Io sono vecchia, i dollari, li chiamo dollari Dolores José, però la forza di stare in ginocchio fino alla comunione, perché purtroppo bisogna alzarsi per la comunione, però mi torno a mettere in ginocchio subito, perché ho ricevuto Dio, ho ricevuto Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Volete che non lo ringrazi? Almeno fino a che hanno, che il sacerdote ha ritirato l'abside. Dopo ci sediamo e conversiamo col Signore. E conversiamo col Signore, gli diciamo tutti i nostri dispiaceri, gli diciamo tutto il nostro amore, lo ringraziamo di tutte le grazie che ci dà. Perché se siamo vivi lo dobbiamo a Lui, no? Voi vedete come si può morire, in quante maniere, anche inaspettate. Crolla il soffitto. Chi è che pensava che potesse crollare il soffitto? E un ragazzo è morto. Io ho detto, ha fatto tempo di dire Gesù mio misericordia? Speriamo che non fosse un peccato mortale, ma 17-18 anni, con la libertà, non so come dire, è una libertà sbagliata che hanno adesso i giovani, con come vivono adesso i giovani, come vivono. Ma si vede che non abbiamo trasmesso noi più anziani, sapete, non abbiamo insegnato loro la verità. Ci sono dei giovani in gamba, ma trovateli, la maggioranza non è così. Quel ragazzo là si è trovato davanti a Dio, senza la confessione, se non credo che abbia avuto tempo neanche di dir ma, perché se cade in testa perde subito la conoscenza. Speriamo, preghiamo, no, a noi non sappiamo, ma possiamo, andiamo fuori della porta, uno ci viene addosso. Noi siamo prudenti magari, là sul marciapiede che cerchiamo di girare. Un'auto è impazzita, va la pesca, ci viene addosso e moriamo. Sappiamo noi quando dovremo rispondere davanti a Dio, quando moriremo. E come ci troviamo? Quando siamo in chiesa, invece che chiacchierare, invece che fare il baldanzoni, stiamo in ginocchio a dire: Signore, perdona. Prima io ti adoro. La parola ardor, ve la ricordate? È facile ricordare ardor, no? A noi ce l'hanno insegnata la prima comunione, guardate. Ci insegnavano bene le cose una volta. Ardor, A, adorazione. R, ringraziamento. D, domanda. Ma prima c'è l'adorazione. Quando ricevete Gesù sacramentato, l'ostia, la prima cosa è adorare. E se avete rispetto non lo prendete con le mani, scusatemi tanto, non lo prendete, non è mica contento il Signore, sapete, di andare a ricevere la comunione nelle mani. È solo una prepotenza, così la giudica il Signore, una prepotenza, perché anch'io ho il diritto di tenerlo in mano come prete. Ma il prete ha le mani che si lava prima, sull'altare lava ancora le due dita con le quali prende l'ostia, per forza di cose, per mettervela o in bocca o in mano, la prende in mano lui, no? E allora che senso ha prenderla in mano noi, che abbiamo aperto le porte, magari abbiamo guidato, abbiamo dato la mano, la pace, abbiamo le mani pulite? Anche solo per il rispetto, mica contento, sapete, Signore, di questo, perché lui lascia fare. Il Signore ha un rispetto della nostra libertà che è una cosa impressionante. E lui dice: io vi ho creati liberi e non mi rimangio quello che ho fatto, no? Perciò noi siamo liberi di agire bene e di agire male. Siamo liberi di fare così e di fare colà. I massoni fanno finta di prendere la comunione, poi la mettono in tasca, poi la portano nelle adunanze massoniche e le pugnalano così l'ostia. I massoni. La massoneria è a servizio di Satana e Satana odia il Signore. Odia, perché ha perso il bene supremo. Allora, non è altro che odio all'inferno, mentre in paradiso è solo amore. E tutta la perfezione cristiana, tutta la perfezione consiste nella carità. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E amare il prossimo come se stessi. Anzi, Gesù l'ha perfezionato e ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ora questo Gesù, che è morto per noi, ci ha amato a questo punto, ma è figlio di Dio. Lo dobbiamo amare, ma rispettare. Il vero amore consiste anche nel grande rispetto. Tanto il sacerdote con le sue dita deve darmelo, ma lui si è lavato, stralavato, eccetera, ve l'ho detto. Che lo prendiamo sul palmo della mano, che lo prendiamo direttamente in bocca, ditemi che differenza fa. È solo questione di rispetto. È solo una rivalsa, come dire, posso anch'io tenerlo in mano. Ma no, cari, no, è il Signore. Scherziamo. Ora siete liberi di fare quello che volete, siete liberi di... Io non verrò mai a chiedere a nessuno di voi che cosa pensi, che cosa fa, perché siete liberi. Il Signore ci ha creato liberi. Però a me ha dato questo compito di trasmettere la verità. Trasmetterla, perché non è mia la verità. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto. Io no. I sacerdoti, per poter avere Gesù in mano così, hanno le mani consacrate, lo sapete? Nell'unzione, quando ricevono il sacramento, il vescovo unge loro le mani, perché con quelle mani devono tenere Gesù. Ma noi no. Noi no. A me avevano chiesto tante volte di portare la comunione. Mi sono sempre rifiutata io. No, non mi sento davvero. Fate voi sacerdoti che avete le mani consacrate. Io no. Io no. Ci sarà bisogno. Certo, durante le persecuzioni affidavano la comunione anche ai ragazzini a portare di nascosto, ma durante la persecuzione, ma quando è stata la pace, dopo che Costantino ha dato libertà alla Chiesa, basta. Mi direte, è la prima volta che sento una cosa del genere, non credo io che molti di voi non abbiano mai sentito questa, ma proprio guardate, il Signore era proprio stanco. Ve lo dico veramente, è proprio stanco di questo. Dice, ma è possibile che non arrivino da soli a capire? È come quella di stare in piedi, la stessa cosa. Si sta in piedi al Vangelo, va bene, forse erano in piedi, ma anche si sedevano quando ascoltavano Gesù. Infatti la predica si ascolta seduta, no? Sedute. Ma dopo, quando c'è Gesù che rinnova la sua morte sull'altare, che quel pezzo di pane non è più pezzo di pane, ma il corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Ma la prima cosa da fare è mettersi in ginocchio. Ho detto, la Madonna ha ascoltato la messa in ginocchio fino all'ultima particola che è stata distribuita. Non si è mossa. E lei era la mamma, che l'ha accudito da piccolo, che va bene, ditemi. noi siamo più della Madonna, altro che noi valiamo più della Madonna. Grazie. Perché non riflettiamo abbastanza? Perché purtroppo i sacerdoti sono venuti meno alla loro missione di spiegare le cose. È capace di trovare dei sacerdoti che vi dicono no, è meglio nelle mani, non ascoltateli per favore, perché non vi trasmettono quello che vuole il Signore, vi trasmettono solo quello che hanno in testa loro. E purtroppo da Giuda in giù, quanti sono i traditori? Giuda era vescovo, ve l'ho detto, su 12 un vescovo ha tradito Gesù. Se facciamo la proporzione adesso, provate a pensarci. Però non dobbiamo noi giudicarli, per carità, dobbiamo pregare per loro. Tanto, pregate tanto per i sacerdoti, per i vescovi, per il Papa. Sempre nelle vostre preghiere. Però non ascoltate quello che non va bene. E del resto non possono negarvi di prendere la comunione nella bocca, non possono proprio negarvelo. C'è stato qualche caso che mi hanno detto che insistevano, no? Ho detto no, io la voglio prendere in bocca e ho il diritto di prenderla in bocca. E non abbiate paura dell'igiene, perché da cretini è proprio il demonio che fa queste cose. Ma se il prete la prende in mano per darvela, che ve la dia in mano, che ve la dia in bocca, l'ha in mano lui, eh? È vero o non è vero? E allora? Che igiene? C'è qualcosa dell'igiene? L'igiene è prenderla noi nelle mani, perché noi abbiamo le mani sporche. Lui ha le dita pulitissime, lavate e stralavate, ma noi no, la mano. Ma che cosa abbiamo... Che cos'è? Proprio la superbia umana che dice no, lo tengo nella mano perché sono padrona io. Ma sapete che la superbia non porta all'inferno, non porta in paradiso la superbia. San Paolo dice quelle parole che sono la base dell'umiltà. Uomo, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se hai ricevuto, perché fai come non avessi ricevuto? Ma cosa siamo? Che siamo niente, tu sei il nulla, dice Dio, io sono il tutto. Ma se noi siamo in grazia di Dio, siamo nella Trinità, una cosa sola con il Padre, con lo Spirito e con il Figlio. Guardate che sono verità di fede queste. Verità. Se io sono in grazia di Dio, se non ho il peccato mortale nell'anima, e se per disgrazia sono caduto nel peccato mortale e mi accorgo, dico Signore perdonami, appena posso vado a confessarmi, perché se moriste prima di potervi confessare non andate all'inferno, lo sapete questo? Se si sbaglia, il peccato mortale è una mancanza grave. La materia deve essere grave, come non andare a messa la domenica o sabato sera, va bene, perché adesso c'è anche sabato. No, né sabato né domenica, lunedì vado, ma mi dispiace, il Signore ha detto di santificare le feste, lunedì non è una festa. Questa è solo ribellione. Ah, ma io lavoro. Mezz'ora prendetela. Fai il cambio con qualcuno. Metti tuo marito, tua moglie, tuo figlio, qualcuno al tuo posto per mezz'ora, perché la messa dura mezz'ora. Scusatemi, è proprio mancanza di volontà. O presunzione di dire, ah, immaginassi se per una messa vado all'inferno. Certo che ci va all'inferno, anche per una messa. Perché non è il fatto proprio della missione, è il fatto anche del disprezzo proprio del comandamento di Dio. Tu Signore hai detto così, ma io dico colà, ho ragione io. Quanti non la pensano così? C'è scritto così, ma io ho le scuse, posso fare altrimenti, posso, vattene a pesca. onora il padre e la madre. Ah sì, se mio papà non mi dà i soldi che voglio, l'eredità che voglio, quello che voglio fare, io gli voto le spalle e me ne vado. Ah sì, questo è onora il padre e la madre. Magari per 4 soldi. Che cosa servono? Che lasciamo qua tutto. Anche Agnelli ha lasciato qua la Fiat e tutto, sapete? E se andate a scavare adesso dov'è? E polvere, cenere e ossa. Ma che scherziamo? E la sua anima dov'è? Ah, la sua anima si è da. Perché non ci pensiamo abbastanza? Perché non ci riflettiamo? Ecco la necessità della meditazione, che dovremmo tutti fare, almeno 10 minuti di meditazione. Apro il Vangelo, metto il segno, vado avanti, leggo una frase sola. Come oggi, io vi ho letto una frase delle lettere, no? La parola di Dio è viva, efficace. Cosa vuol dire efficace? Ha la forza di salvarci. È più tagliente di ogni spada a doppio taglio. È il momento del giudizio, lo vedremo questo. Ma perché dovremmo capirlo al momento del giudizio e non lo capiamo prima? Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Le parole che il Signore mi ha fatto dire adesso, che vi faccio solo perché io sono solo qua per trasmettere la verità, ma la verità è il Signore, non sono io. Penetrano, sono sicura che penetrano in voi. Adesso sta, l'accetto o non l'accetto? Ognuno di voi è libero di accettare o non accettare. E non potete dire che io abbia mai, mai, mai chiesto a qualcuno sei convinto o non sei convinto di mai. Io ho il compito di trasmettere la verità. Voi fate quel che volete. Siete liberi. E non dovete rendere conto a io. Io non ho il dovere di chiedervi di rendere conto a me. Per carità. Io rispetto tutto, ho imparato dal Signore a rispettare la libertà degli altri, però voi non potete scapparla dal giudizio di Dio. È quello il fatto, perché o prima o dopo dobbiamo presentarci al cospetto di Dio, o prima o dopo moriremo tutti, non sappiamo quando, ma moriremo tutti. Nessuno sta qua, la semenza lo chiamo io, non si sa quando, non si sa come. Ci viene addosso un'auto, non so, e cadiamo e ci rompiamo la testa. Cade il soffitto come quel ragazzo, povero. Immaginatevi se aveva in mente la mattina che sarebbe morto in quel giorno. Ecco che dobbiamo vivere come morissimo un minuto dopo. Don Bosco, sapiente, è la Madonna che gli insegnava tutto. Nelle sue case aveva messo il giorno di buona morte, l'esercizio di buona morte, diceva. Un giorno al mese. Mettevano tutto a posto, i libri, tutto ordinato, i quaderni, i vestiti, tutto, tutto, come dovessero morire. Facevano una buona confessione, in modo che se avessero dovuto morire davvero non sarebbero andati all'inferno. E dopo un bel pranzo e una bella passeggiata con i panini extra per festeggiare che erano tutti a posto in coscienza. Questo era Don Bosco, sapete. Però una volta al mese li metteva di fronte a questo, alla morte. Ma lui li festeggiava, erano contentissimi. Non vedevano l'ora che venisse quel giorno, perché c'era la merenda speciale. C'era la passeggiata speciale, tutta una bella festa, perché i giovani bisogna prenderli così, ma intanto avevano messo a posto la coscienza, avevano posto. i santi avevano capito e aiutavano anche gli altri, perché vedete, la parola di Dio è il suo giudizio, è penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, penetra tutto, anche il nostro corpo, non solo il nostro spirito, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Oh là, io mi vorrei fermare anche su questa frase, perché noi siamo capaci di fingere, ma non potete fingere davanti a Dio. Potete fingere davanti agli uomini, potete farvi passare per delle persone onestissime o sante, anche se volete, però Dio vede dentro. Dio vede dentro. Non ha importanza il giudizio degli uomini. Anzi, gli uomini non dovrebbero neanche giudicare. Però vedono l'esteriorità e dicono: guarda che bravo uomo quello, che brava donna quella, va bene. Ma davanti a Dio come siamo? Perché si può fingere, si può mettersi una pattina di perbenismo davanti, addosso come un vestito, e dopo dentro? Perché Dio scruta i cuori e l'anima. Dio non lo si può ingannare, cari, non lo si può proprio ingannare. È inutile che facciamo, che diciamo, che facciamo la sceneggiata. Dio penetra dentro quello che abbiamo. Possiamo ingannare gli uomini, o possiamo ingannare anche i nostri cari, possiamo ingannare tutti se volete, ma Dio no. E scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Li scruta, il Signore li conosce. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi. E a Lui noi dobbiamo rendere conto anche di come stiamo in chiesa, che oggi abbiamo preso una parentesi della nostra vita. Perché se voi siete qua, siete venuti, vuol dire che siete tutte persone di chiesa, che vanno in chiesa, magari una volta, quando c'è la domenica, la festa, perché se lavorate durante la settimana non potete andare in chiesa durante la settimana, è logico. Magari passando qualche volta potete entrare e fare una visitina, a dire ciao Gesù, come aveva insegnato Don Bosco. Don Bosco, c'era la ricreazione, ogni tanto un ragazzo spariva un minuto, poi tornava, e Don Bosco era andato in chiesa, aveva aperto la porta e dice ciao Gesù, adesso vado a giocare, via. Sapete quanto piace al Signore questo? Guarda Gesù, adesso devo andare al lavoro, aiutami tu, perché guarda, te l'offro tutto. Quanto vi costa fare questo? L'avere presente che c'è Dio. Ora poi se vado in chiesa, allora in chiesa, ve l'ho detto, adorazione, ringraziamento, domanda, offerta. O mi direte che cosa, io non sono ricca. Ma no, non vuole mica l'offerta dell'obolo il Signore. Voglio l'offerta della nostra vita, delle nostre azioni. Ti offro tutte le azioni della giornata, si dice nel ti adoro, no? Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Tutte, è la preghiera che dovreste dire tutti i giorni, tutte le mattine, magari andando, venendo, lavandovi la faccia. Fai che cosa? Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua volontà, per la tua gloria. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Che bella questa preghiera. È la prima preghiera che si dice ogni mattina. Se siamo cristiani. Ma allora, torniamo nel... Questo è il nostro Dio. E quando vado in chiesa, io l'ho là presente, in corpo, sangue, anima, oltre che la sua divinità. Allora mi comporto come un fedele, come uno che lo ama, come uno che lo rispetta, perché la prima cosa dell'amore è rispetto reciproco, sapete, non è il possedimento, è il rispetto. Ci si fa la genuflessione, io purtroppo adesso non riesco più a fare la genuflessione fino per terra, però dico: Signore, guarda che l'intenzione è quella, ma finché ho potuto l'ho fatto. Poi se ci sono liberi i banchi, se no, ma anche se sono in piedi, perché i banchi sono occupati così, all'elevazione, ma non rovinate né le ginocchia né i pantaloni né le calze, inginocchiatevi. Che cosa importa un paio di pantaloni, un paio di calze con la vita eterna? Me lo volete dire? Io assisto alla crocifissione e morte di Gesù per me, per salvarmi l'anima, per darmi il paradiso, e ho paura di sporcarmi i pantaloni o rompermi le calze. Ma fatemi sto piacere, fatemi sto piacere. Quella visione della Polonia, come ho detto, che non ho visto io, erano tutti inginocchiati. E sì che non erano ricchi, sapete, perché c'era una povertà tremenda. Però non importa niente, erano in ginocchio. Adorare il Signore, adorare. La prima adorazione, ricordatevi, ringraziamento, offerta, adorare. E poi fare un, come si dice? Un disegno della nostra vita, fare un programma della nostra giornata. Oggi che cosa devo fare? Oggi devo fare il lavoro solito, vado là, prendo l'auto, vado al lavoro, eccetera. Quello che dovete fare, la donna quello che deve fare. Signore, ti offro tutto perché ti amo. Fatelo per amore. Gesù è morto per noi, per nostro amore. Perché ci ha amato tanto da dare la sua vita per noi. Possibile che noi non possiamo ricambiare facendo il nostro lavoro quotidiano per amore suo? Non è mica che si faccia più fatica, vero? È solo l'intenzione. È solo ricordarci che c'è Lui. Ecco, questo è quanto il Signore oggi voleva che vi dicessi, va bene? Poi, naturalmente in dicembre io non ci sarò perché è cosa. Se il Signore vuole ci vedremo in gennaio, sempre se è volontà sua, perché andiamo avanti minuto per minuto, non sappiamo noi un minuto dopo. Se il ragazzo là pensava di morire, io vi dico la cosa più recente, quei ragazzi là pensavano che sarebbe caduto il soffitto. No, non lo sappiamo. Lo sappiamo proprio noi della nostra vita. Allora offriamo questo, va bene? Adesso poi ci sono delle feste che ci aiutano tantissimo. La festa dell'Immacolata, no? Raccomandatevi tanto alla Madonna. La Madonna ha offerto suo figlio, è rimasta sotto la croce a vederlo morire in quella maniera. Pensate, una mamma, e chi è mamma potrà capire, no? A vedere un figlio morire, e l'ha donato e ha lasciato e ha offerto al Padre per noi. Ci ama tanto la Madonna. Non si va in paradiso senza amore, senza pregare la Madonna, senza. Ci vuole tanto bene, ci aiuta. Non mi ricordo, sono una dimenticata. Signore, guarda, ricordami tu, Mamma Santa, ricordami tu, ti raccomando. Tutte le persone care, te le affido. Facciamo così, giorno per giorno. Perché la nostra vita non è fatta di cose complicate. La nostra vita è semplice. Dormiamo, ci alziamo, facciamo colazione, andiamo a lavorare, mettiamo il pranzo, offriamo tutto al Signore. Per la sua, nel Ti adoro c'è questo, che offriamo tutta la giornata. E cerchiamo di comportarci in chiesa come Lui vuole. E se qualcuno ci chiama, ci vuol dire qualcosa, dice, aspetti, ci parliamo fuori, con molta gentilezza, senza sgamberie di nessun genere. Scusi, preferisco parlare fuori, perché allora siamo più liberi, qua c'è la chiesa, no? Mi spiego? Fatelo per favore, abbiate questo coraggio, non abbiate rispetto umano. Non abbiate e anzi, se potete dire agli altri, guarda, è meglio che andiamo fuori, qua è la chiesa, è la casa del Signore. E poi se gli altri non si girano, date il buon esempio voi a inginocchiare, all'elevazione. Se non avete proprio un male alle ginocchia da non poter proprio pregare, ma i calzoni ve li pulite, non abbiate paura di quello. Poveri come erano i polacchi, non badavano proprio a quello, si ginocchiavano per terra. Ricordatevi che là c'è quel Dio che vi giudicherà, quello che vi manderà in paradiso, all'inferno, al purgatorio, speriamo, va bene, quello che è padrone della vostra vita, che sa il momento esatto in cui morirete, che sa quello che vi succederà, le malattie che vi verranno, tutto sa. Tenetevelo buono almeno per questo, no? Cosa dite voi? Ecco, io vi lascio proprio con questa.
Ad una messa il sacerdote, dopo l'elevazione, sì, al momento del Padre Nostro, io ero in ginocchio, sì, dal santo, accanto a me c'era una persona anziana che conosco di vista e ha voluto anche lei stare in ginocchio come me,
sì,
anche all'inizio del Padre Nostro.
Sì?
Il sacerdote, poiché eravamo i primi tanti, mi ha fatto segno in modo un po', io interpreto un po' infastidito, di alzarmi. Io ho ignorato questo primo segno.
Bene.
Al secondo segno mi ha fatto segno di alzarmi assolutamente, perché penso che abbia pensato alla persona anziana di
no, 30
anni che è
in ginocchio. Guardi, lui può dire quello che vuole. Dopo dice, guardi, lei mi dica quello che vuole. Io la so che c'è il mio Dio, a cui devo rendere conto che mi giudicherà, e sto in ginocchio, e lei non me lo può proibire. Finora a me nessuno me l'ha detto.
Al Padre Nostro ha voluto che ci
alzassimo. Sì, invece si può stare in ginocchio anche il Padre Nostro.
Infatti.
Io sto in ginocchio anche il Padre Nostro, nessuno me l'ha detto qualcosa finora, ma se mi dice lui, gli rispondo per le rime. Non sono proprio quella che ha paura, No. No, gli rispondo, guardi, prima di tutto obbedisco a Dio, dopo agli uomini. Ricordatevelo sempre questo. Ripetete così, prima obbedisco a Dio, dopo agli uomini. E lei in questo momento è un uomo di chiesa, ma è un uomo. E io obbedisco a Dio. E faccio quello che mi sento. Facessi qualcosa di male, ha ragione, reverendo. Ma io non faccio niente di male a stare in ginocchio, anzi... Ditelo, senza paura, senza rispetto umano. Lo sapete cos'è il rispetto umano? Aver paura delle persone. Aver paura a dire la verità alle persone. No, care. Se tu ti vergogni di me, dice Gesù, io mi vergognerò di te davanti al Padre. Non ci torna conto, sapete. Sempre con il dovuto rispetto, per carità. Ma io faccio quello che mi sento davanti a Dio. E lei non può. Un sacerdote parlando con me mi ha detto, sorrida, ma lei pensa come nell'Ottocento? No, no, ho detto reverendo, come 2000 anni fa, gli ho risposto. Non ha più parlato, sapete? Non ha più parlato? Ma bisogna avere anche il coraggio della verità. Era un sacerdote, col tutto rispetto che avevo perché è sacerdote. Non me la sono presa proprio, mi sono messa a ridere, non ho decorato che ho l'Ottocento. Come 2000 anni fa, l'ho detto, ci penso. Ho abbassato la testa, non ho avuto più coraggio di dire niente. Perché la verità non è dell'anno scorso, non è di quest'anno. La verità è eterna. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E Dio è eterno. Noi siamo passeggeri. abbiamo avuto un principio, però non avremo più fine. E noi dovremo andare all'inferno o al paradiso secondo quello che vogliamo noi. Siamo liberi di scegliere noi paradiso o inferno. E allora volete che abbia paura di una persona che mi dice così? Abbiate il coraggio della fede e il coraggio della verità. Sia lodato Gesù Cristo e tanti auguri a tutti. Thank you.